Giorgia con Golpe alle 10:35 minuti, reduce tra l'altro da un tour di sold out nelle località più suggestive d'Italia, quindi insomma aveva anche uno scenario meraviglioso
che l'ha aiutata,
diciamo. Sì,
ecco Nicoletta,
sì.
In questa canzone Giorgia si chiede come fai quando piove,
sì.
Ecco, pare che non pioverà per i prossimi giorni, anzi le previsioni sono bellissime anche per questo weekend, sole caldo. E sole caldo è stato anche quello che si è registrato sul turismo italiano in questa estate, e ne parliamo con Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, e con Claudio Visentin, esperto in viaggi e turismo. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
Mi sentite? Benissimo, benissimo.
Allora,
Gattinoni, io partirei da lei per commentare i primi dati che stanno uscendo. Allora, i dati di luglio-agosto, che sono i mesi clou dell'estate, ancora non ci sono. Ci sono più che altro delle tendenze fino a giugno, però l'Istat, quindi l'Istituto Nazionale di Statistica, registrava un più 9% di presenze. Quindi è un'estate che è andata bene o è andata male? C'è stata anche tanta polemica politica sui dati degli arrivi, delle presenze.
Ma guardi, in estrema sintesi, per rispondere alla sua domanda, possiamo dire abbastanza bene. In che senso? I dati che lei ha appena dato sono corretti, e noi avevamo registrato un più 10% di gradualità sulla stagione, diciamo, primaverile, prima dell'inizio dell'estate, mentre l'estate devo dire che si chiude a uno zero positivo, cioè non è andata male ma non è andata benissimo. In linea di massima comunque siamo ancora con dei dati positivi su un anno di un più 5%, quindi non possiamo dire che sia andata proprio male.
Allora Visentin, lei appunto è un esperto di viaggi, di turismo, ci racconti un po' che cosa sta cambiando nelle preferenze degli italiani?
Beh, intanto è divertente come i numeri sono sempre un po' stiracchiati di qua e di là. Qualche segno di cambiamento nell'estate degli italiani senza dubbio c'è stata, un po' meno energia. Diciamo che la grande energia del nostro turismo è venuta quest'estate dagli stranieri, a cui l'Italia piace sempre molto, moltissimo, forse è il posto al mondo che piace di più, e gli italiani hanno dato qualche piccolo segno di fatica in più. Sta un po' cambiando soprattutto questo turismo di luglio-agosto, che era un turismo molto tradizionale, dei soggiorni più lunghi, si andava al mare, si stava in spiaggia. Quel modello sta un po' cambiando per tante ragioni. Intanto fa molto caldo in luglio-agosto e a volte non è così piacevole stare neanche al mare. Noi abbiamo già segni di un 10% più o meno in meno rispetto alla tradizionale vacanza di mare, e più persone che per esempio hanno fatto viaggi in Nord Europa. Si parla anche di una nuova tendenza, la coolcation, cioè viaggiare verso posti freschi. Diciamo che in generale c'è stato un piccolo spostamento dal mare classico di luglio e agosto verso mete più fresche, più piacevoli. Questa secondo me è la tendenza più evidente. La vediamo bene anche qui in Appennino, che è il grande tesoro d'Italia dal mio punto di vista, è la zona dove io anche viaggio di più, dove quest'anno c'è stato anche all'interno un bel risveglio di presenze e di persone. Questa mi sembra la differenza più interessante. Poi naturalmente si è discusso tantissimo di overtourism, ma quello è stato proprio il tema dell'estate, diciamo.
Sì, un passo alla volta. Allora torno da Gattinoni e chiedo anche a lei se questi primi dati che ci parlano di presenze giù del 5-10% al mare, con una montagna che di contro va molto bene, oltre le previsioni, risultano anche a lei?
In linea di massima sono corrette, le motivazioni magari sono anche altre. Condivido quanto appena detto, ma ci aggiungerei che incide molto il budget. Guardi, noi abbiamo veramente un campionario molto preciso delle richieste e poi delle conferme. C'è ancora molto richiesta per fare la settimana classica, fatta bene, con un volo aereo, con in pensione completa, avendo le bevande, magari il classico pacchetto turistico, perché quando una famiglia si muove mi piace fare anche una settimana fatta bene al mare, ma spesso ormai ha raggiunto costi un po' difficili per dei budget normali. Chi ha budget può scegliere, chi non ha budget non può scegliere. Quindi abbiamo visto una tendenza anche molto andare su appartamenti, cose del genere, eccetera, che è negativo dal nostro punto di vista. I motivi sono gli aumenti di costi che ci sono stati, un pochino è vero, ma soprattutto per quanto riguarda le prime nostre destinazioni balneari, quindi le isole Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, molto di peso dal trasporto aereo. La dico in sintesi, sotto questo punto di vista si stava meglio quando si stava peggio. Cosa voglio dire? Che manca la programmazione, cioè noi non abbiamo oggi una programmazione dei voli che vengono messi l'anno prossimo sulle stagionalità che invece prima c'era, e questo perché? Perché i vettori aerei, soprattutto le low cost, mettono solo voli speculativi all'ultimo momento e quindi non c'è programmazione, e questa è una mancanza poi molto grave per il turismo organizzato, perché non riusciamo a dare a volte dei pacchetti un po' più convenienti per le famiglie, e questo è una cosa che anche tutti gli albergatori stanno rilevando, perché è un dato di fatto.
Presidente, si fermi un attimo perché io torno da Claudio Visentini, il nostro esperto di viaggi e di turismo. Allora, Gattinoni parlava di difficoltà di programmare, però vedo che secondo un'analisi Coldiretti X ci sono oltre 8 milioni di italiani che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze nel mese di settembre, anche qui forse per pagare un po' meno?
Ma io direi entrambe le cose sono vere, Gattinoni ne sa parecchie, quindi giustamente sottolinea questo aspetto. C'è probabilmente un aspetto economico che non è solo fatto di potenziale delle famiglie, cioè di potenziale di spesa, c'è anche un po' di stanchezza per un modello balneare che è un po' superato, il mare è diventato una specie di area super attrezzata, super costosa, è molto impegnativo, alla fine passare una giornata in spiaggia, che è la cosa più semplice del mondo, è diventato molto costoso, non puoi stare lì solo 2 ore se vuoi stare 2 ore, non puoi portare il tuo ombrellone. Sappiamo che c'è un problema, diciamo, legato proprio anche alla gestione del mare, che non è solo fatto di concessioni o altro, è fatto anche di un modello forse di vacanza al mare che sta invecchiando un po'. E le persone fanno invece molte cose diverse, interessanti, e l'autunno indubbiamente è una grande stagione di vacanze. Adesso c'è questo settembre meraviglioso, ci sarà un ottimo ottobre, diciamo che fino a dicembre, non dimentichiamo che l'inverno arriva molto più in là, siamo adesso proprio in questo meraviglioso autunno, si può viaggiare molto bene. La riscoperta dell'autunno o la scoperta dell'autunno è senza dubbio un bel trend molto visibile e molto intelligente, naturalmente.
Certo, tra l'altro, meno gente, meno spesa.
Allora praticamente vivremo un Natale come gli australiani, almeno io me lo auguro, che amo il caldo.
Di beautiful ci sono anche tante città in Italia, stiamo parlando di turismo, ci sono tante bellissime città, spiagge, città, ma insomma lo diciamo spesso, l'Italia è tutta bella. Tra le città più belle c'è sicuramente Napoli, dove questa mattina si è ripetuto un fenomeno importante, storico, importante per la città e per gli abitanti. Ce lo racconta il collega Antonio Scoppettuolo che ci ha raggiunto in studio. Antonio, buongiorno. Che cosa
buongiorno.
È successo a Napoli oggi?
Beh, sì. Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto nuovamente, questo è si ripete 3 volte l'anno, si ripete nella festa di San Gennaro oggi, che è il 19 settembre, poi si ripete il sabato precedente, la prima domenica di maggio, che ricorda il trasferimento delle reliquie da Pozzuoli a Napoli, poi l'ultimo cosiddetto si chiama miracolo laico, è il 16 dicembre, perché ricorda la protezione del santo durante un'eruzione del Vesuvio addirittura del 1631, no? E quindi, come dicevi, sì, è un evento storico, un evento tradizionale che si ripete 3 volte l'anno, che richiama prima soltanto, come dire, la devozione dei napoletani e di chi, e poi da molti anni a questa parte è diventato anche un fenomeno, come dire, di costume per cui tantissimi turisti, tantissime persone, insomma, poi chiaramente lo sapete, no? San Gennaro, Napoli rappresenta, San Gennaro rappresenta l'anima, se vogliamo, di questa città così,
e Antonio,
così particolare.
C'è anche un po' di scaramanzia legata a questo rito, no? Beh, si dice che se il sangue non si scioglie poi si prospetta una brutta annata. giornata.
Beh sì, effettivamente questo non è provato chiaramente, però storicamente ci sono degli episodi che lo ricordano, per cui
poi sappiamo che la scaramanzia dei napoletani è proverbiale.
Beh sì, insomma degli italiani in genere,
sì,
anche no? Insomma, però in queste manifestazioni tra sacro e profano poi c'è sempre una sovrapposizione di piani, una sovrapposizione di credenze, di fede. E oggi che è successo? È successo quello che è capitato anche altre volte, e cioè il sangue, l'ampolla del sangue che è custodita nella cappella del tesoro di San Gennaro, quindi in una cassaforte con due chiavi. La prima chiave viene data all'arcivescovo di Napoli, il cardinale, l'altra la deputazione della cappella di San Gennaro, e la deputazione è fatta soltanto da laici. Perché? Perché c'è questa particolarità del culto di San Gennaro. Il culto di San Gennaro appartiene alla città di Napoli, quindi alla deputazione laica, che però viene solennizzato dalla curia di Napoli, quindi dalla chiesa. Quindi San Gennaro appartiene soprattutto alla città di Napoli, e questo è dato proprio dal fatto che la chiave è posseduta da dalla deputazione. Però un'ultima cosa è capitato? È capitato che, come è capitato anche altre volte, all'apertura della cassaforte il sangue era già sciolto.
Accidenti.
Quindi il cardinale Battaglia ha dato l'annuncio che era stato trovato già sciolto.
Grazie Antonio. Allora io andrei subito da Claudio Visentino, il nostro esperto di viaggi e turismo, per chiedergli quanto riti come questo poi attirano anche il turismo in Italia.
Beh, ma Napoli intanto è una città molto strana, perché qualche anno fa era in grande crisi d'immagine, e poi oggi invece è apprezzatissima e amatissima. Il turismo è anche strano e anche misterioso, da questo punto di vista, come cambiano le persone. Beh, l'Italia, prima la canzone diceva "It's beautiful", no? L'Italia è veramente meravigliosa. È un paese lungo, è un paese diversissimo, si passa dalle Alpi, dalle montagne al Mediterraneo, e soprattutto è un paese pieno di città. Questa è una cosa che non si pensa sempre: ci sono 100 città in Italia, molte delle quali sono state capitali di regno, penso per esempio a Parma, e ognuna poi ha questi riti straordinari, questi riti particolari religiosi. L'anno scorso ero per esempio a Viterbo, una città che amo molto, piccola, graziosa, e c'è questo rito che viene trasportata la santa con questa gigantesca macchina,
la macchina di Santa Bambina. Santa Rosa, sì.
Ma ecco, di Santa Rosa, ma in ogni città c'è qualcosa così, e devo dire che questa varietà non ce l'ha nessun altro. Non ce l'ha la Francia, per esempio, che ha Parigi, che è una super capitale, ma poi non ci sono tutte queste città piccole così belle. Questa è una cifra della nostra potenzialità turistica.
Allora, ci scrivono i nostri ascoltatori che ci dicono: state parlando di vacanze a settembre, ovviamente vi riferite a famiglie senza figli, le scuole sono riaperte, per cui mi sembra complicato andare in vacanza. Beh, diciamo che la prima settimana di settembre comunque ancora è libera, magari c'è chi ha figli più grandi, magari c'è chi non li ha, magari ci sono coppie giovani che ancora non li hanno, ci scrive anche Orietta, le farebbero tutti se non avessero i figli che vanno a scuola le vacanze in autunno, ecco. E poi ci scrive un altro ascoltatore, Vincenzo: un paese turistico come l'Italia che non ha una compagnia aerea propria, la cosa più stupida e irrazionale del mondo. Non tornerei su tutte le vicende di Alitalia, ma andrei invece con Gattinoni a un comunicato di FTO Confcommercio con le altre associazioni di categoria che avete fatto proprio in questi giorni, esprimendo forte disappunto e preoccupazione per l'ennesima penalizzazione che si abbatte su imprese e consumatori a seguito della recente votazione del Parlamento Europeo sulla revisione della direttiva pacchetti turistici. Presidente, che cosa è successo al Parlamento Europeo? Che cosa è cambiato?
Ma diciamo che sarebbe un discorso un po' troppo lungo e tecnico.
Ce lo sintetizzi adesso, quanto più possibile.
In estrema sintesi è che in Europa spesso fanno le cose semplici, quelle più facili, perché non riescono a fare quelle più complesse e che servirebbero di più. Cioè, noi per assurdo abbiamo già una protezione di tutto il settore del turismo organizzato, agenzie di viaggi, tour operator, che hanno già una garanzia dei fondi in caso di insolvenza, in caso di difficoltà, eccetera, e quindi sono già più che coperti i consumatori, mentre alcuni attori, compagnie aeree ad esempio, non hanno nessun fondo di garanzia in caso di fallimento, e questo è sbagliato. Per non parlare poi delle OLTA, di tutte quelle società online che operano da fuori dell'Europa, che quindi non osservano nessun tipo di regolamento, quindi continuano a inserire ulteriori burocrazia e che anche alcune cose giuste a salvaguardia dei consumatori, sempre con gli stessi, perché è facile prendersela con quelli, no? Uno che ha un'azienda che è in Italia, che paga le cose in Italia, è assoggettato alle leggi europee, uno che opera da fuori, oggi sappiamo che si può operare in tutte le maniere, no?
Certo.
Io spesso ho avuto modo di prendere posizione contro alcune low cost che non rispettano niente a nessuno, cioè cancellano i voli, rimettono i voli. Cioè prima, quando dicevo per scherzo se stava meglio, quando stava peggio, un vettore aereo non poteva cancellare la sera prima, perché l'aereo magari aveva pochi passeggeri a bordo.
E quindi non è più conveniente partire, quindi non parte.
Certo, e questo aiuta molto anche, visto che spesso queste compagnie aeree hanno anche dei grandi contributi dalle nostre regioni, aiutava molto anche a costruirci sopra quello che dicevo prima, magari quei pacchetti turistici che dicevo prima, argentini magari hanno perso un po', l'hanno perso per modo di dire, perché la gente oggi ha sicuramente più tempo libero. Quindi potrebbe fare sia il viaggio fuori casa, può andare a visitare Napoli, può andare a visitare Venezia, può andare a fare quelle cose, ma nel contempo lo faccio anche la settimana, fatto ancora bene. Mm-hmm. E per fare questo però spesso, ripeto, i costi sono un po' altini, cioè la gente ha più tempo libero e meno soldi in tasca, diciamola così.
Ci piacerebbe viaggiare, ma insomma non sempre è possibile. Allora ci sarebbe molto da dire.
Presente che oltretutto spesso anche settembre eccetera, sempre che una stagione di spalla bellissima, al di fuori del problema delle scuole eccetera, che forse si potrebbe anche ipotizzare magari di chiuderle diversamente per regione per allungare la stagione di spalla, cioè una cosa molto importante. E i costi per andare magari a metà settembre, a fine settembre, inizio ottobre in Italia sono uguali o molto più alti, esempio dell'Egitto, però l'Egitto ti offre un caldo sicuro, ma anche strutture più organizzate per le basse stagioni, cioè non c'è soltanto la spiaggia,
Presidente,
il mare che se piove non fai niente,
c'è molto di più.
Ma c'è un discorso
ci sarebbe tantissimo da dire, ma noi ci dobbiamo fermare. Ringrazio Franco Gattinoni, Presidente Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, e Claudio Visentini, esperto di viaggi e turismo.
Grazie ad entrambi, alle 10:56 minuti.